Mezz'ora d'eco su Radio Spot,
su Radio Spot, su Radio Spot, su Radio Spot, su Radio Spot, su Radio Spot, su Radio Spot.
Bentornate e bentornati a Mezz'ora d'Eco. Siamo tutte un po' emozionate perché comunque è un ritorno anche per noi, che stiamo ritornando a rifare la radio tra di noi finalmente, non più distaccati in tutta Italia. E quindi siamo tutti un po' su di giri. E oggi andremo in Sicilia, dove un gruppo di compagni e compagni hanno incominciato ad affrontare la questione dei residui nucleari che è emersa nelle ultime settimane, e quindi tramite una loro intervista, diciamo, scopriremo anche noi meglio qual è la situazione nazionale riguardo a questo argomento. E ci sarà come sempre il notiziario, e quindi buona puntata e buon divertimento finché sarà possibile.
La prima notizia è quella del 20 gennaio, giorno in cui si è insediato Joe Biden alla Casa Bianca, e il presidente degli Stati Uniti ha firmato i primi 17 ordini esecutivi. Oltre a reinserirsi dentro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Joe Biden ha detto che vuole reintegrare gli Stati Uniti negli accordi sul clima di Parigi, quelli sottoscritti nel 2015. Ha anche ulteriormente detto che vuole fermare i lavori per l'oleodotto Keystone XL, lavori che erano già stati bloccati dall'ex presidente Barack Obama e ripresi da Trump. Questo Keystone XL è un tratto dell'oleodotto che avrebbe dovuto attraversare il Montana, il Sud Dakota e il Nebraska, ed era stato molto contestato dalle organizzazioni ambientaliste. Sono state pervenute anche molte critiche da parte del Canada, soprattutto dal premier dell'Alberta, Jason Kenney, che ha chiesto a Biden di mostrare rispetto al Canada e discutere insieme alle sorti del progetto. Effettivamente il settore estrattivo, petrolio, gas e minerali, vale il 27% del PIL dell'Alberta. Biden infine ha chiesto a diverse agenzie federali di riconsiderare e bloccare più di 100 decisioni prese da Trump in materia ambientale. Ulteriore notizia in Italia è quella che ci dà la Commissione Agricoltura della Camera, che ha frenato la spinta per introdurre gli OGM nei campi italiani, criticando per l'appunto delle proposte della ex ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova. Questa vittoria da parte delle 25 organizzazioni, tra cui Slow Food, Greenpeace e Lega Ambiente, porterà per il futuro ministro dell'Agricoltura a una rivisitazione dei vincoli posti dai pareri espressi dalla Camera. Tornando invece al locale, appunto l'ambiente di Bologna, abbiamo avuto l'ultima udienza consiliare il 20 gennaio per parlare ulteriormente di assemblee cittadine per il clima. una forma di democrazia deliberativa che il comune, con lo stimolo di movimenti come Extinction Rebellion, in seguito anche ai scioperi della fame, sta considerando di inserire nel suo statuto comunale. Come ospiti ci sono stati esperti internazionali di democrazia partecipativa dall'Inghilterra e dal Belgio. Vedremo come sarà rispettata e portata avanti la retorica della dichiarazione di emergenza climatica nel 2019 e se verranno inseriti queste assemblee cittadine all'interno delle istituzioni comunali, che tipo di partecipazione avrà luogo.
E, allora, e di questi giorni sono i primi movimenti di ruspe nell'ambito dell'ex caserma Mazzoni per quella che viene definita caratterizzazione bonifica. È da notare il fatto che anche a seguito delle osservazioni del Comune di Bologna a Cassa Depositi e Prestiti non ha ancora presentato il PUA, il piano urbanistico attuativo. E il comitato per l'ex caserma Mazzoni Bene Comune è contrario all'abbattimento di 352 alberi e alla costruzione di un centro commerciale e di 195 appartamenti divisi in 7 palazzi da 8 piani, e, quando nel quartiere si hanno più di 2000 appartamenti sfitti. Tra l'altro nel sito è presente anche una campagna e anche un appello per testimoniare quali siano gli appartamenti sfitti nel quartiere. La realizzazione ovviamente incrementerebbe ulteriormente i livelli di smog, prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile che chiaramente non sarà sicuramente un piacere percorrere in questa cornice. Ci sono poi degli aggiornamenti per quanto riguarda i poli logistici in costruzione ad Altedo e San Pietro in Casale. Vediamo che attraverso una petizione la Casa del Popolo chiede alle istituzioni coinvolte di abbandonare i progetti di polo logistico. Vediamo che le realtà che intervengono, che comunque si sono interessate ed avvicinate a contrastare questi due progetti, sono varie, diverse. E inoltre era stata precedentemente avviata un'altra petizione che per motivi organizzativi confluirà in questa. Ricordiamo che avevamo tra l'altro già approfondito questo tema nella terza puntata e ricordiamo che sono coinvolte la risaia appunto di Altedo e San Pietro in Casale per un'area di oltre 30 ettari, di cui 21 sono una zona umida e per questo è chiaro il rischio idrogeologico della zona. Sappiamo che le bonifiche del bacino sono state realizzate circa negli anni 30, per cui comunque non sono poi più adeguate al deflusso attuale che nelle attuali condizioni di urbanizzazione. Vediamo che questi progetti sono possibili grazie a un progetto adottato dalla città metropolitana 2 anni fa, quando fu approvato il piano del traffico in concomitanza con l'apertura di 2 uscite dell'autostrada. Si è ritenuto idoneo realizzare appunto questi 2 poli logistici. Nell'intervista realizzata con il responsabile della città metropolitana vengono trattati diversi temi, tra cui il contenuto della legge sul consumo di suolo, in cui si dice che il consumo di suolo dovrebbe essere ridotto a zero, mentre invece è previsto un ulteriore 3% rispetto alle opere che devono essere terminate, e degli oneri urbanistici. Il 50% degli oneri urbanistici relativi a questo 3% verranno destinati poi alla città metropolitana per delle opere di rinverdimento, cosa che comunque è un'attività compensatoria che nel quadro di un totale sconvolgimento sia idrogeologico sia climatico della zona. Altro aspetto importante, quello storico, in quanto questi territori sono, in questi territori risiedono le ultime risaie della provincia e quindi scomparirebbe il ricordo storico delle bonifiche che sono state realizzate. E, oltre appunto al rischio di esondazione, per cui ricordiamo che già nel 2019 si sono verificate due esondazioni di corsi d'acqua in questa zona.
¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre.
¿Enemigos de quién?
De todos.
Pues eso me convierte...
¿Un enemigo?
No. Me convierte en Comanche.
Comanchería es un modo de vida. Atracar bancos, joder a la policía. Estamos curados de espanto. Abajo la propiedad, arriba la golfería. Saber que estamos vivas, una vida decente con derechos y garantías. Y sin horarios, vivan las Kellys, muera el notario, el propietario, el trepas, el parásito. El que se pasa el día en redes buscando casito. Vivan los clásicos, mueran los mitos. No más segundas partes, no quiero secuelas, no más fanáticos. Yo quiero oyentes críticos, montemos una rave en el jardín de la zarzuela. Que rule el ácido, que empiece el rito. Cojamos a la vida y démosle candela. El cine español, que se joda por tibio. Vendido al capital por dolonchas de campo frío. Estos estómagos agradecidos, que gobierne el CECI. Dani Rovira no es gracioso, es un imbécil. Rafa Nadal tiene retraso, como Almeida, Carapolla y Díaz Ayuso. Tú lo haces bonito, yo fantástico. Dios salve a la reina y a su cirujano plástico. Dos hermanos contra el mundo, retales de una vida. Un sistema moribundo, Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo, Comanchería, Comanchería.
Comanchería es un canto a la rebeldía. Contra el desencanto en la España vacía. Es la guerra fría que se libra el día a día. Contra la burguesía que roba tu plusvalía. No somos mercancías, somos comanches. No son molinos, mira, luchamos contra gigantes. Piedras y gasolina, contra balas y tanques. Verdad contra mentira, humanos y replicantes. Y si mañana todo arde, cantando espero a la muerte como Miguel Hernández. Apretado en los dientes, decidida la barba. Mi último trago con Chavela Vargas. Basta, que ya no bailo son de esa comparsa. El pueblo quiere pan, trabajo, quiere casa. Prometéis libertad, prometéis democracia. Como en el juicio del proceso, oléis a represión y farsa. Comanchería realidad, vive el momento sin tiempo de planificar. Te dicen crea una familia, cómprate un hogar. Pero este sueldo de birria ni permite soñar. Si no podemos jugar, pues nos drogamos. Si no nos dejan trabajar, está claro, pues robamos. Ya no compramos ese discurso refrito. Comancherías, azarías, ahorcando al señorito.
Dos hermanos contra el mundo, retales de una vida. Un sistema moribundo, Comanchería, Comanchería. Dos hermanos contra el mundo, el tendero, la pequeña burguesía. Violencia proletaria, apoyo mutuo, Comanchería, Comanchería.
E ora è arrivato il momento della nostra intervista con i nostri compagni siciliani che ci parleranno delle ultime notizie sullo smaltimento dei rifiuti nucleari nella nostra penisola e per l'appunto nella regione siciliana.
Ciao a tutti e a tutte, sono Ludovica del collettivo di Ecologia Politica di Palermo. E dal 5 gennaio sembra di essere ripiombati in un terribile incubo. Infatti la mattina del 5 gennaio la Sogin S.p.A., che è la società di Stato che gestisce le scorie nucleari, in generale alla gestione del nucleare, con autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, ha desecretato, ha pubblicato dopo anni e anni di segreto di Stato, la CNAPI, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, per lo smaltimento delle scorie nucleari, cioè ha pubblicato una lista di 67 aree in 7 regioni italiane che, a quanto dicono le loro valutazioni, presenterebbero delle caratteristiche favorevoli alla costruzione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Un mega deposito che occuperebbe circa 150 ettari, che ospiterebbe il deposito e un parco, chiamato così quasi a renderlo desiderabile, un parco per invece la ricerca, che appunto dovrebbe di fatto ospitare tutte le scorie radioattive d'Italia, sia quelle provenienti dallo smaltimento e dalla dismissione delle centrali nucleari, che sono circa 50.000 tonnellate, sia tutte quelle scorie che vengono prodotte in campo ospedaliero, in campo di ricerca, di industria, eccetera, eccetera, che sarebbero ad oggi 28.000 tonnellate. Ora, rispetto a questa notizia, ci si è subito mobilitati qui in Sicilia su due piani di intervento. Diciamo che la reazione è stata sicuramente di rabbia e di forte contrarietà alla costruzione del deposito in Sicilia, per tutta una serie di ragioni che magari adesso spiego meglio, e sia, diciamo, è stata un'opposizione ferma a quello che è il modello, a quella che è l'idea che ci sta dietro a questo grande deposito. Ora, rispetto alla Sicilia, sono state individuate 4 aree potenzialmente idonee che rientrano nelle zone dei comuni di Trapani, di Calatafimi Segesta, di Castellana Sicula, di Petralia Sottana e di Butera. Ora, rispetto a queste zone, quando sono state individuate dalla Sogin, sono state individuate secondo dei criteri che loro stessi hanno indicato. Tra questi c'è una necessità di facilità di raggiungerli, quindi delle buone strade, delle buone infrastrutture, cosa che in Sicilia già di per sé è completamente assente, in particolare in queste aree che si trovano proprio nella zona centrale della Sicilia. Diciamo che ci sono strade che veramente non sono definibili tali. E poi ci sono altri fattori, per esempio il rischio sismico, il rischio idrogeologico. La Sicilia è una regione ad altissimo rischio sismico, praticamente tutta, stessa cosa il rischio idrogeologico. La vicinanza, quindi la non vicinanza a aree di interesse naturalistico o paesaggistico, diciamo, questa cosa subito viene quasi da sorridere, perché Castellana Sicula e Petralia Sottana si trovano dentro il parco delle Madonie, che è simbolo di paesaggio incontaminato, è un parco naturale ricco di biodiversità, ospita praticamente la maggior parte della flora e della fauna endemiche del territorio, eppure vediamo come queste due aree spuntano tra le aree potenzialmente idonee. Un'altra questione è stata subito sollevata, ed è quella che territori come marginali, come la Sicilia, ma come altre aree individuate da questa carta, sono delle zone profondamente che vivono una crisi economica, che vivono una crisi dal punto di vista dell'occupazione e dell'emigrazione giovanile, che è veramente fortissima, e che quindi, insomma, opere di questo tipo rappresentano in territori come il nostro forti strumenti di ricatto economico, di ricatto occupazionale. Si legge a un certo punto nel progetto della Sogin, che è quest'opera potrebbe rappresentare un'ottima opportunità per il territorio, perché sarebbe, diciamo, un'occasione sia dal punto di vista dell'occupazione che dal punto di vista dello sviluppo e dei fondi. Ecco che subito, diciamo, abbiamo intrapreso un ragionamento in questo senso, cioè che vuol dire per un territorio sviluppo, che vuol dire per un territorio occupazione, cioè quanto opere di questo tipo portano sviluppo, cioè secondo noi ovviamente zero, e quindi quello che dalle iniziative che sono state fatte, come per esempio un dibattito online che abbiamo fatto la settimana scorsa, è emerso proprio questo dalle voci dei territori, dei comitati che sono nati su questa questione, cioè ragionare, questa può essere un'occasione per ragionare veramente su cosa vuol dire sviluppo in Sicilia, su cosa veramente abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di interventi sull'economia, di interventi sull'occupazione, di messa in sicurezza del territorio, di bonifiche. Non possiamo assolutamente pensare che diventare la discarica d'Italia, delle scorie nucleari d'Italia, possa lontanamente rappresentare sviluppo. In Sicilia gran parte delle aree costiere sono state devastate da trivellazioni, da impianti industriali, da petrolchimici. Aspettiamo ancora le bonifiche promesse, aspettiamo ancora le promesse di sviluppo che ha fatto Eni dagli anni 60 in poi. Ecco che non ci caschiamo più assolutamente in promessa di sviluppo di questo tipo di operazioni sul territorio. Dall'altro lato però ecco che il nostro no è stato un no al modello, è un no al modello, è un no all'idea. Diciamo che dietro all'idea di questo deposito c'è sicuramente l'idea, il modello della grande opera a cui i nostri governanti sono ancora tanto affezionati, immaginiamo bene il perché. In Italia le grandi opere costano 3 volte il necessario e si fanno in 6 volte ci mettono 6 volte il tempo che ci dovrebbero mettere per essere costruite, e fanno fare tanti soldi a privati e tanti soldi a chi ha interessi su questo tipo di operazioni. E quindi appunto ci sta questa idea, ci sta l'idea che un solo territorio dovrebbe accollarsi tutte le scorie d'Italia, che è un'idea profondamente ingiusta ma anche profondamente pericolosa, cioè per fare questo deposito unico si dovrebbero spostare i rifiuti, le scorie, che non è come spostare i sacchetti e la spazzatura, cioè il trasporto e lo spostamento dei rifiuti nucleari è una cosa pericolosissima, è una cosa dispendiosissima e quindi è proprio anche poco intelligente come idea. Dall'altro lato appunto ci sta dietro una totale assenza di attenzione invece in quelli che sono le aree dove già sono stoccati questi rifiuti, perché questi rifiuti sono da qualche parte, non è che fluttuano nel nulla, sono stoccati, ma sono stoccati male, hanno creato tantissimi danni negli ultimi 30 anni a territori che hanno subito e stanno pagando il prezzo della gestione scellerata delle scorie nucleari. E quindi insomma non si parla di bonificare quei territori, non si parla di mettere in sicurezza i posti dove già sono, ma parliamo semplicemente di andare a fare una cosa gigantesca che ci metterà un sacco di anni a essere costruita, in cui spenderanno un sacco di soldi per andare a spostare questi rifiuti da un'altra parte, e quindi andare ad avvelenare un ennesimo territorio e mettere a rischio l'ennesimo territorio. Perché non manca la progettualità, perché manca una reale volontà di chiudere con il nucleare e di immaginare altri modelli, altre prospettive rispetto alla produzione di energia. Dico proprio l'ultima cosa, una cosa che c'è subito, che salta subito all'occhio se si legge un po' sui giornali come viene descritto questo Questo deposito, insomma, viene detto che sono tutti rifiuti ospedalieri e che quindi, ecco, si dovrebbe in qualche modo rendere accettabile il fatto che debba esistere, perché comunque produciamo un sacco di rifiuti nucleari negli ospedali e quindi ci serve un mega deposito nazionale per metterli. Questa è una grandissima stupidaggine. Negli ospedali ormai le radiografie non producono più scorie nucleari dagli anni 90. Ci sono chiaramente dei piccoli residui, ma sono principalmente residui liquidi, residui delle TAC, residui principalmente dell'oncologia, e quindi insomma anche su questo è importante fare chiarezza. I rifiuti sono per la maggior parte i rifiuti della pessima esperienza del nucleare in Italia, che diciamo abbiamo fatto le centrali, abbiamo prodotto energia così, ma non c'era nessuno e tuttora non c'è nessuno che sa come si devono stoccare i rifiuti ad alta intensità, e quindi adesso paghiamo, un territorio dovrebbe pagare le conseguenze di una totale assenza di visione a lungo termine e di progettualità. Quindi insomma un no a questo modello, un no quindi al deposito in Sicilia, ma come abbiamo già detto diverse volte, no al deposito qui, ma nemmeno altrove.
Per la rassegna bibliografica invece di questo mese, cioè di questa settimana, vi portiamo non un libro uscito recentemente, ma una ricorrenza. Perché appunto il 14 gennaio ricorreva il centenario della nascita del padre dell'ecologia sociale, Murray Bookchin, che dagli anni 60 è conosciuto come un pensatore radicale che ancora oggi influenza moltissimo le varie realtà ecologiste, ad esempio anche quella della rivoluzione ecologista del Rojava. E per ricordarlo, Effimera ne ha pubblicato l'introduzione di un libro importantissimo intitolato Per una società ecologica, e edito in Italia da Eleutera. Il libro è una rassegna dei principali temi da lui affrontati ed un'introduzione generale alle sue idee di fondo, riconducibili al concetto che la maggior parte dei nostri problemi ecologici ha la sua radice in problemi sociali, e che l'attuale disarmonia tra umanità e natura può essere ricondotta essenzialmente ai conflitti sociali. Bookchin vuole dimostrare come i valori ecologici, quali la complementarità, il mutuo appoggio, il senso del limite, un profondo sentimento comunitario e una concezione organica fondata sull'unità nella diversità, siano tra loro interconnessi e siano alla base di recenti movimenti sociali e consentano anche un nuovo approccio ai problemi della società. Questo approccio è il terreno comune delle riflessioni sia ambientaliste che femministe, classiste, neourbane, neorurali, che l'autore si impegna a trovare. E il libro ha uno stile comunque militante, che nasce dal senso di urgenza di agire attraverso la politica dal basso, fondata sulla mobilitazione comunitaria che può mettere in crisi la concentrazione capitalista.
Quindi oggi vi presentiamo le frittelle di zucca. Sono super semplici, dovete cuocere la zucca con un filo d'olio, aglio, e a fine cottura potete aggiungere il prezzemolo. Mettetela a fuoco lento in maniera tale da farla diventare una sorta di purea, che poi potete mescolare con un cucchiaio per renderla cremosa. Dopodiché, preparando la pastella, dovete utilizzare dell'acqua tiepida, della semola fine, mischiata con una manciata di farina integrale di grano tenero. E potete aggiungere o dell'acqua o a piacere del latte di soia, lasciare riposare la pastella per 2 ore e nel frattempo si sfredderà pure la purea di zucca. Dopodiché mischiate la zucca con la pastella e versate poi in una pentola un filo d'olio e realizzate le frittelle semplicemente con delle cucchiaiate, le versate sulla pentola con l'olio possibilmente un minimo riscaldato.
Finisce qua Mezz'ora d'Eco, che per parlare di tematiche a sfondo ambientale ha anche una rubrica culturale, e si apre così una rubrica che non si sa se continuerà o no, ma non è importante questo. Decanteremo un sonetto per voi, per lasciarvi con un sorriso e con una gioia interiore. Ecco a voi il sonetto. Brrr, il vento soffia e ti sbeffeggia. Pabam! Con una foglia ti schiaffeggia. Te corri avanti e poi indietro, mentre sul terreno c'è del vetro. Non è piacevole nel mentre pensi, ti guardi intorno, perdi sensi. Perché se guardi indietro è peggio, ormai han costruito tutto arcoveggio. Niente riso da mangiare sul piatto, sol pacchi da spedire e ricevere, perché ad Altedo non c'è la risaia. E allora dentro monta la rabbia, monta in bici, muovi il sedere, contro la distruzione il riscatto.
Die, angry, this is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope.